Sciopero! Il mondo della scuola ha scioperato contro governi di qualsiasi colore. Contro il governo Prodi, ministro Berlinguer. Contro il governo Berlusconi, Moratti prima, Gelmini poi. Contro il governo Monti, Profumo. Contro il governo Letta no, ma è durato troppo poco. Poi di nuovo contro i governi Renzi e Gentiloni.
E oggi? Cominciava così la prima puntata di Prima la scuola, quella del 7 febbraio. Quella puntata si intitolava «Perché la scuola sciopera il 17 marzo?» Era prima del lockdown, ovviamente non se n'è fatto più nulla. Questa invece, questa si intitola «Perché la scuola sciopera l'8 giugno?» Discovery, go and
throttle up. Io sono Marco Campione e stai ascoltando Prima la scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. Tranquility base
here, the Eagle has landed. Dopo 4 mesi siamo tornati al punto di partenza. E questo tornare sempre al punto di partenza, al quale una dinamica malata e autoreferenziale tra le parti ci ha condannato, è uno dei problemi più grandi della scuola italiana. Oggi quindi parliamo dello sciopero, di nuovo. E anche questo di nuovo merita un approfondimento, prima di entrare nel merito. Perché in effetti, questa puntata potremmo chiamarla anche la sindrome del giorno della marmotta. Per quella brutta sensazione che assale chiunque si occupi di scuola, sia esso un addetto ai lavori oppure solo, si fa per dire, un genitore o uno studente. Quella sensazione per cui si finisce sempre a fare gli stessi discorsi. Ma perché si fanno sempre gli stessi discorsi? E perché è importante sottolinearlo? Purtroppo quello di chi si occupa di scuola, me compreso, non sono escluso ovviamente, è diventato un circolo autoreferenziale, impermeabili a qualsiasi ingerenza esterna. E se qualche barbaro invade il campo, prima si prova ad espellerlo, poi, se resiste, viene trattato come se fosse una mosca bianca. In politica capita spesso che tirino fuori argomenti così. Si occupa di sanità ma non è un medico, si occupa di giustizia ma fa l'ingegnere, si occupa di trasporti ma non è un ingegnere. Beh, tra l'altro, quando gli ingegneri hanno occupato il vertice del Ministero dei Trasporti, gli avvocati di quello della giustizia e i medici di quello della salute non sempre, diciamo, hanno dato buona prova di sé. Per non parlare di cosa vorrebbe dire se da domani avessimo un generale al vertice politico delle forze armate. Si chiama deriva sudamericana e non è un bello spettacolo. Ma non divaghiamo. Questo atteggiamento, questo di considerare tutti quelli che non sono addetti ai lavori dei barbari, nella scuola ha una valenza in più rispetto agli altri campi. Non è solo populismo da bar sport, come negli altri casi, e non è nemmeno tanto l'istinto di ricorrere alla chiusura corporativa che attraversa, è normale, qualsiasi ambito professionale. Qui è proprio un riflesso condizionato dovuto a quella autoreferenzialità alla quale accennavo poco fa. Si è abituati a parlarne solo tra di noi di questi argomenti. Ecco perché dico sempre che sono soprattutto i non addetti ai lavori che dovrebbero occuparsi di scuola. Non vuol dire che gli addetti ai lavori debbano essere tagliati fuori, anzi, sono fondamentali. Voglio dire però che bisogna avere il coraggio di lasciarsi contaminare, abbattere gli steccati. Ecco perché è nato questo podcast che racconta la scuola con le parole che userebbero le persone normali, che si tiene lontano per quanto possibile dallo scolastichese, la neolingua per iniziate che tiene tutti lontani. Per aprire come una... no, come la scatoletta no, porta un po' sfiga. Per contaminare, diciamo, quel mondo autoreferenziale in modo che la smetta di parlarsi addosso, in modo che la smettiamo di parlarci addosso. E dunque, da questa apertura, ne abbiamo solo da guadagnarci. Torniamo allora al nostro sciopero. Prima però è giusto dare conto di una polemica tra sindacati e commissioni di garanzia di queste ultime ore. Infatti è di lunedì scorso la notizia che la commissione di garanzia ha chiesto ai sindacati di revocare lo sciopero. Come mai? Non rispetta, dice la commissione, alcune disposizioni sull'esercizio del diritto di sciopero. In particolare non è stato proclamato con i 15 giorni d'anticipo e non rispetta l'intervallo dagli altri scioperi. Ce n'è uno già proclamato da tempo per il 5 giugno. Turi, il segretario della UIL Scuola, ha fatto sapere che la commissione non ha il potere di revocare gli scioperi e che, visto il periodo eccezionale, le regole possono essere ignorate, visto che non viene leso il diritto di nessuno. Dice Turi.
Stiamo spiegando le nostre ragioni che ci consigliano di mantenere lo sciopero per l'8, per consentire l'esercizio di un diritto costituzionale che non lede, nella contingenza attuale, nessuno dei diritti di studenti e famiglie. Le scuole sono chiuse e non si capisce quale sia questa lezione, il diritto allo studio che non può certo essere messo in discussione da questo sciopero, che confermiamo nei tempi e nei modi annunciati. Le nostre ragioni sono più solide di una procedura burocratica valida nella normalità.
Quindi, al momento di registrare, è tutto confermato. L'8 giugno la scuola sciopera. Le regole evidentemente valgono solo nella normalità. E poi, si sa, quella distanza non è vera didattica, giusto? Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Vabbè, ma lasciamo stare le polemiche. E lasciamo stare soprattutto le baruffe chiozzotte della burocrazia e torniamo al tema principale. Perché la scuola sciopera? Leggiamo la sintesi che ha fatto Orizzonte Scuola del comunicato unitario di FLC-CGL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS e Gilda. I punti sono:
potenziamento degli organici del personale docente e ATA. Garantire il rigoroso rispetto del limite di 20 alunni per classe in caso di presenza di allievi con disabilità. Rivedere almeno nella presente emergenza i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Provvedere alla messa in sicurezza degli edifici. Prevedere un concorso riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. Tutto ciò, scrivono i sindacati, si aggiunge alla mancata attuazione degli impegni che avrebbero consentito a molti precari con almeno 3 anni di servizio una stabilizzazione del rapporto di lavoro già il prossimo settembre, così come non vi è alcuna certezza sulle risorse da destinare al rinnovo del contratto per il triennio 2019-2021.
E guardiamoli un attimo nel dettaglio allora questi punti, con qualche commento da parte mia. I primi tre sono sostanzialmente 3 modi per dire più o meno la stessa cosa. Bisogna assumere più personale. E su questo ci torno dopo. L'altro punto è la messa in sicurezza, e questo è un punto cruciale. E in effetti si poteva approfittare della chiusura delle scuole da marzo per fare molto in questa direzione. Si sta cominciando adesso. Troppo tardi, anche in considerazione del fatto che le risorse c'erano. Ma lo sciopero, non per colpa dei sindacati ovviamente, su questo arriva a cose già decise. Si poteva fare prima, non si è fatto, si è deciso di fare adesso. Lo sciopero a che serve? E poi gli ultimi punti. Risorse per il contratto, che in realtà nella legge di bilancio ci sarebbero, su questo bisognerebbe approfondire, in effetti ci faremo una puntata apposta, e concorso riservato per i precari con 3 anni di servizio e per i DSGA. DSGA sono i dirigenti della segreteria, chiamiamoli così, per usare le parole che useresti tu, e mi scuso per la semplificazione. Quindi stringi stringi, sicurezza degli edifici a parte, lo sciopero è per assumere più persone e per fare un concorso riservato. Del concorso ho parlato nella puntata scorsa, ti rimando a quella. Solo 2 cose credo che però sia giusto ribadire un attimo. La prima, in realtà il concorso riservato si farà. È stato deciso con il decreto scuola approvato in Senato e che sarà approvato definitivamente ad horas anche alla Camera. Certo, non sarà per soli titoli come volevano i sindacati, ma allora lo sciopero andrebbe convocato non per chiedere un concorso per la stabilizzazione, ma andrebbe convocato perché non ci va bene la modalità di stabilizzazione che il Parlamento ha deciso. La seconda cosa è, consentitemelo, un po' più politica. E ha a che fare, anche in questo caso, con quel tornare sempre al punto di partenza. Credo però sia giusto partire da una bella intervista a Sabino Cassese pubblicata il 2 giugno sul Foglio. Prima però una piccola pausa.
A 20 anni dall'autonomia scolastica, Marco Campione ed Emanuele Contu hanno curato il volume edito dal Mulino Liberare la scuola. Attraverso gli interventi di alcune delle voci più significative del panorama istituzionale, scolastico, della ricerca, il volume fa il punto sullo stato dell'arte e sulle prospettive future. Ospite contributi di personalità del calibro di Luigi Berlinguer, Giuseppe Bertagna, Franco Bassanini, Anna Maria Poggi, Francesco Profumo, tantissimi altri. Non è solo un libro di bilanci, avanzano anche alcune proposte per un rilancio. In particolare, passare dall'autonomia scolastica alle scuole autonome, in un'ottica di pluralismo, sussidiarietà ed equità. Il libro sarà in libreria ai primi di giugno, ma puoi già preordinarlo su Amazon. Da giugno poi inizieremo anche le prime presentazioni, per ora solo su web. Cerca Liberare la scuola su Facebook e segui questo podcast per tutti gli aggiornamenti.
Cosa dice dunque Cassese al Foglio?
I sindacati non divengono così guardiani del clientelismo e della conservazione nascosti dietro una terminologia progressista?
Queste sono considerazioni che andrebbero approfondite. Cosa è cambiato nella cultura della sinistra? Questa, pensi solo a Turati, è stata sempre ispirata a ideali di giustizia sociale, che in questo caso vuol dire possibilità di accesso a uffici e cariche pubbliche, aperto a tutti, senza esclusione, secondo il criterio dell'uguaglianza. Possibile che dirigenti sindacali, dirigenti di partiti che si chiamano di sinistra, abbiano dimenticato queste elementari conclusioni, che sono il precipitato di decenni di lotte sociali e di illuministiche aspirazioni ad affidare l'educazione e i servizi pubblici in generale nelle mani dei migliori? A questo si aggiunge un problema di eguaglianza intergenerazionale. Se si occupano ora tutti o molti dei posti disponibili, l'immissione in ruolo con procedura riservata riguarda ora 32.000 posti. Che accadrà alle classi di generazioni successive? Perché devono pagare il costo di dover aspettare tanti anni in più per avere la chance di concorrere?
Tutto questo farà bene o farà male alla scuola?
Sindacati e sinistra, che si oppongono alla selezione in condizioni di eguaglianza e che aspirano all'immissione in ruolo sic et simpliciter dei precari, dovrebbero riflettere sulla discussione in corso sulla formazione della classe dirigente. Perché si pensa che debbano impegnarsi innanzitutto le imprese private e non la scuola? Non è anche questo un segno di crisi del sistema scolastico? La sinistra e i sindacati vogliono che la scuola peggiori? Perché non considerarla primariamente luogo di erogazione di un fondamentale servizio pubblico, anziché uno strumento di soddisfazione delle istanze di stabilizzazione di forza lavoro precaria?
Il punto politico, se parliamo di questo sciopero, è tutto qui. Perché uno sciopero è una cosa seria e se la pretesa di un riservato per soli titoli diventa la ragione per scioperare, significa che quella preoccupazione del professor Cassese è molto fondata. Parlo di quella politica, di quella trasformazione da lui denunciata di cosa sia diventata la sinistra. E questa trasformazione, che ha riguardato anche il PD, secondo Cassese, viene da lontano o è più recente? Quando il PD esprimeva il presidente del Consiglio, Gentiloni, non Renzi, state tranquilli, cosa aveva previsto per i precari con 3 anni di servizio? Un concorso riservato, uno scritto e un orale, e 2 anni di training on the job a retribuzione crescente. Nel primo anno un fisso più supplenze retribuite, nel secondo un contratto full time garantito, con valutazione finale, che se passavi diventavi di ruolo. Ma questo concorso riservato non era una misura estemporanea, stava dentro un percorso di riforma complessiva della formazione iniziale del reclutamento. Prima si chiudevano i rubinetti che alimentavano il precariato, via l'abilitazione, via le terze fasce per non abilitati, programmazione degli accessi al percorso per neolaureati molto più rigorosa. E solo dopo decideva come sanare il pregresso, con 2 percorsi distinti, uno per gli abilitati e uno per i non abilitati con tanti anni di servizio. E poi che è successo? Bussetti e Fioramonti hanno bloccato tutto promettendo una sanatoria per tutti. I precari senza abilitazione, le persone di cui si è parlato per così tanti giorni e che adesso sono alla base dello sciopero, ci hanno guadagnato? Vediamo. Perché protestavano? Perché non gli andava bene la soluzione trovata dal governo Gentiloni. Non volevano fare un concorso riservato che prevedesse uno scritto, un orale e 2 anni di formazione in servizio retribuiti e valutati. Ma con quel meccanismo, quando sarebbero entrati in ruolo se Bussetti e Fioramonti non avessero bloccato tutto? Il 1 settembre del 2020. E come è andata a finire? Faranno uno scritto, un orale e 1 anno, non più 2 in effetti, retribuito e valutato, entrando in ruolo il 1 settembre del 2021. Beh, poco male, solo 1 anno di ritardo per entrare in ruolo e comunque con 1 anno in meno di tirocinio. Poco male mica tanto. Perché nel frattempo sono anche state riaperte le terze fasce che fabbricheranno altri precari e l'anno prossimo i sindacati prevedono 150-200.000 cattedre a supplenza. Ne è valsa davvero la pena? Infine, ultima ragione dello sciopero è il tema delle assunzioni. Di quante assunzioni parliamo? I sindacati non lo dicono esplicitamente, ma qualsiasi sia questo numero, la cosa che nessuno ci racconta è che questi docenti molto spesso non ci sono. O meglio, non ci sono se li vogliamo adeguatamente formati, non ci sono se non vogliamo creare ulteriore precariato. I precari sono concentrati in alcune aree del paese e in relativamente poche classi di concorso. Faccio solo un esempio. Alla scuola primaria, in moltissime regioni, parliamo di quasi la metà delle scuole comunque, già adesso si deve ricorrere a dare le supplenze al personale che non è ancora laureato. E poi cosa vogliamo fare? Assumere adesso 100.000, 200.000 docenti perché siamo in emergenza Covid? E poi cosa facciamo quando l'emergenza sarà finita? Appunto, è solo un modo per creare nuovo precariato. Il sistema formazione iniziale, assunzione, formazione in servizio è troppo rigido. Andava bene fino agli anni 80 del secolo scorso, forse. Adesso ci vorrebbe molta più flessibilità. Quella flessibilità che si è iniziato a introdurre con la legge 107, la buona scuola. Ma questa è un'altra storia. Il podcast sullo sciopero del 17 marzo si concludeva così.
Mi resta solo una cosa importante da dirvi. È fondamentale che i concorsi si facciano. Troviamo il più possibile un accordo, trovino il più possibile un accordo, amministrazione e sindacati, ma i concorsi devono essere assolutamente fatti. Altrimenti il prossimo anno scolastico inizierà con un sacco di problemi. Bisogna fare presto, come si diceva una volta. Fate presto. Questa è la cosa più importante.
Ecco. Fate presto, dicevo, è come se me lo sentissi che non avrebbero fatto presto. E infatti a settembre le cose saranno veramente dure, non solo per il gran numero di supplenze a cui il sistema sarà sottoposto. Dure soprattutto per gli studenti, ma anche per i precari stessi. D'altra parte, se si continua a tornare al punto di partenza, a passare dal via senza nemmeno ritirare le 20.000 lire, come si può pensare di fare presto? Visto quanti danni fa l'autoreferenzialità?
Se il podcast ti sembra interessante, invita i tuoi amici a seguirlo. Per mandarmi i tuoi suggerimenti, le tue osservazioni, o anche segnalarmi errori o propormi dei temi da affrontare nel podcast, scrivimi a primalascuola@gmail.com. Per restare in contatto, puoi seguirmi su Facebook e Twitter, unirti al canale su Telegram, iscriverti alla newsletter. Io sono Marco Campione e hai ascoltato Prima la Scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. Ogni settimana su Spreaker, Spotify, l'app podcast del tuo iPhone, Google Podcast e tutti gli altri canali di socializzazione audio. Alla prossima!